www.redijo.it e la storia continua. Ex voto e meraviglie. Religiosità popolare. Di fronte a guerre, malanni e carestie, non restava che affidarsi ai santi, che se invocati con fervore, accorrevano anche da molto lontano. Nel Medioevo ci si ammalava facilmente e molti erano i pericoli cui si poteva andare incontro. Contro la paura della mala morte, la morte improvvisa, priva di confessione, veniva in soccorso. E veniva in soccorso San Cristoforo. Bastava infatti guardare la sua immagine appena svegli e si poteva stare sicuri che per l'intera giornata se ne sarebbe stati al riparo. Le sentenze sull'argomento sono numerose, visto quanto era facile, allora, morire senza testamento e confessione. Ecco, ad esempio, due detti rassicuranti. Cristofe sante, virtutes tue santi, qui te mane vide nocturno tempore ride. O San Cristoforo, le tue virtù sono davvero tante. Chi ti vede al mattino, di notte sta in pace e allegro. E ancora, chi del santo l'immagine vede, un giorno almeno contro la morte provvede. Il gigante buono. E la storia di Cristoforo fu divulgata dal domenicano Jacopo da Varazze 1228-1288 nella sua famosissima Leggenda Aurea, nella quale le pie biografie si susseguono ordinate secondo il ricorrere della festa del santo nel calendario liturgico. Cristoforo, il cui nome significa Porto Cristo, era un gigante che traghettava i pellegrini al di là di un fiume. Un giorno portò un bimbo che si andò facendo sempre più pesante, tanto che il bastone rischiava di rompersi. Solo quando riconobbe il bambino, che aveva trasformato la verga in fruttifera palma, recuperò forza e lena. In seguito, dinanzi al re della Lidia, fu condannato al martirio delle frecce, proprio come San Sebastiano. Ma le frecce si rivoltarono contro i carnefici e il santo divenne da allora il formidabile cacciamali. A Osimo, per esempio, nel 1282, divenne obbligatorio dipingere sulla porta della città la Vergine San Benvenuto, che, nonostante il nome di Felicissimo Augurio e adatto agli ingressi, non fu mai canonizzato, e Cristoforo, nel capitolo 43 dello Statuto, si precisa addirittura l'utilità della posizione in quaslibet portas, nel luogo del massimo transito, sicché i passanti moltiplichino le loro giaculatorie. San Cristoforo, poiché era un gigante, veniva dipinto di taglia gigantesca, all'interno delle chiese e più spesso all'esterno o sulle mura della città, avendo la misura adatta per essere visto da lontano. San Cristoforo però non bastava tutto. La scarsa igiene favoriva le malattie, le frequenti carestie rendevano le persone fragili, facili prede di epidemie. La guerra, le scorrerie portavano morte e sventura. Era sufficiente un semplice braccio fratturato e non si poteva più lavorare, e allora si era costretti a infoltire la folla dei poveri, dei miserabili, degli accattoni. I farmacisti e gli speziali erano ben consapevoli del limite dei loro rimedi rispetto a condizioni di vita che così facilmente diventavano drammatiche. Per questo offrirono, assieme ai loro preparati, anche es voto di cera. Spesso, infatti, gli ammalati facevano voto di offrire la parte ammalata, riprodotta in cera, sulla tomba del santo invocato, se avessero avuto la guarigione. Il volo di Santa Fina. Era molto rassicurante il pensiero di potersi affidare alla protezione invisibile, ma efficace dei santi, sicura come la fede di chi li invocava. I santi, se chiamati con fervore, erano pronti ad accorrere anche da molto lontano. Così fece, ad esempio, la toscana Santa Fina, morta nel 1253, che da San Gimignano volò in provincia di Bari a San Vito di Putignano, dove era sbarcato un suo conterraneo, un mercante di nome Cino. Costui, entrato nella locale abbazia, vi trovò una giovinetta da poco sposata, indemoniata e urlante. L'insistenza sulla giovane età e sulle nozze recenti lascia supporre un turbamento di diversa origine, da cui lo stesso biografo della santa sembra essere in qualche modo conscio. Cino ingaggiò subito battaglia con il demonio. In nome di Santa Fina da San Gimignano, liberando la giovane. L'abate allora, colpito dal miracolo, fece dipingere in chiesa un'immagine della santa, davanti alla quale si susseguirono continue guarigioni di ossessi. Ecco allora instaurarsi un flusso di pellegrini che da San Vito giunge a San Gimignano, ottenendo il miracolo davanti al sepolcro di Fina. Le vie del commercio possono dunque coincidere con quelle della santità. Cino fa conoscere sin nelle Puglie il nome di Fina. Il miracolo è l'occasione dell'immagine che diventa un presidio per la sua devozione. La figura dipinta assume il medesimo valore di una reliquia e ha il potere di incanalare i pellegrini verso il luogo d'origine della santa. I risanati sono a loro volta propagatori lungo il viaggio di ritorno e nelle proprie contrade dal potere taumaturgico. Il miracolo non avviene soltanto davanti alla presenza fisica di Fina, dalla salma o dell'immagine. La santa giovinetta plana dal cielo ovunque o quando un suo devoto è in pericolo di naufragare e che la chiami. Il biografo, trascinato dall'entusiasmo, la paragona a Cristo, volgendo al femminile il versetto di Matteo 7,27. Cristo è costei a cui obbediscono il vento e il mare? www.redigio.it e la storia continua.